Buongiorno da Enrico Galletti, Massimo Nonigro e Giusile Crenzi. Seconda ora di Nostop News, come sempre la prima parte di questa seconda ora è dedicata ad un'approfondita rassegna stampa. La facciamo insieme con Davide Giacalone, che salutiamo. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, buon mercoledì. Allora, la prima del Corriere della Sera di oggi: Novax fuori da stadi e hotel. Oggi il via al decreto sul Super Green Pass, divieti dalla prossima settimana. Avremo modo di parlarne tra qualche secondo. E poi di spalla, tasse, le mosse del ministro Franco, meno aliquote e più esenzione. A te, Davide.
Allora, da una parte, diciamo così, il ministro dell'economia, e naturalmente per lui l'Italia, ma insomma, diciamo, è lui che sta a quel tavolo, può portare in sede di Unione Europea, ricordiamoci che il nostro enorme, pesantissimo debito pubblico trova difesa pressoché esclusivamente nelle istituzioni dell'Unione Europea, può portare un risultato di crescita del prodotto interno lordo significativamente alto, superiore soprattutto alle previsioni, e quindi solo per quello un tendenziale diminuzione nel tempo del debito pubblico. Questo rende le cose più semplici, naturalmente rende più semplici a cercare di stabilizzare la crescita, certo non ai livelli di quest'anno che sarebbe inipotizzabile, ma insomma stabilizzarla per gli anni a venire. Poi accanto ha la partita fiscale. Ora è evidente che è escluso, cioè fuori dalla ogni possibilità al mondo, che tu faccia una riforma fiscale, cioè faccia scendere la pressione fiscale a debito, intanto perché è una presa in giro e poi comunque non ti sarebbe consentito, perché quelli che garantiscono il tuo debito anche loro c'hanno i cittadini che vorrebbero essere tassati di meno, quindi non è che ti garantiscono il debito perché tu tassi di meno i tuoi. E allora come fai a far scendere la pressione fiscale? Allora puoi fare due cose: intanto puoi rendere più equo e più semplice il sistema fiscale, che già di suo sarebbe una cosa meritoria e altamente positiva, e poi come si farà quest'anno, cioè, o meglio l'anno prossimo, sull'appostazione di bilancio di quest'anno ci sono all'incirca 8 miliardi che puoi utilizzare, non a debito appunto, che puoi utilizzare per far scendere, per modificare qualche cosa, e l'idea, mi par di capire, è quella di far scendere due aliquote dell'IRPEF. Buona idea, consente di dare un aiuto, di andare incontro a quelli che le tasse le pagano, perché è chiaro che chi non lo paga l'IRPEF non gli puoi fare lo sconto perché non lo paga, però se chi non lo paga viene mantenuto dagli altri, a scuola, l'ospedale, le strade, cioè le prepensioni, cioè mantengono tutti gli altri, quindi è giusto andare incontro a chi paga. Però ricordiamoci una cosa, che complessivamente la pressione fiscale non potrà mai scendere, perché tanto c'ha ragione Totò, è la somma che fa il totale, non potrà mai scendere fino a quando non riesci a comprimere la spesa pubblica corrente, non quella degli investimenti, la spesa corrente. E se voi guardate, tutti hanno una buona causa per far crescere la spesa corrente. Poi girano pagina, altra intervista, e dicono: io sono per far diminuire la pressione fiscale. Stai mentendo oppure non sai di cosa stai parlando? Per riuscire a far scendere una devi tagliare l'altra.
Diamo uno sguardo alla prima pagina del Messaggero. Davide, al centro pagina c'è la fotonotizia: cari genitori, vi racconto come capire i ragazzi, 8 anni dopo parla una delle baby dei Parioli. Ci sono le parole di Draghi ai giovani: anche io cerco la mia strada, però ci concentriamo sull'apertura. Super pass, piano per i controlli, ne abbiamo parlato ampiamente anche in linea diretta. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto che impedisce ai Novax di frequentare locali, palestre e piscine.
Sì, ho seguito la vostra linea diretta e diciamo così, colpisce intanto il fatto che dopo tanto tempo la grandissima parte di noi manteniamo la ragionevolezza e la calma, perché se no alcune cose in effetti tendono a fartela perdere, cioè sentire dire ancora oggi, diciamo, mi inoculano nel 5G, uno dice: ma sei deficiente, ma proprio, cioè tu sei, a te così non ci sei diventato, ci sei nato. Però detto questo, amen, mi par di capire, lo vedremo comunque in giornata, il punto nodale qual è? È un depotenziamento del tampone. Perché quello poi gira e rigira, quello è, perché già oggi io posso entrare al ristorante, in albergo, eccetera, eccetera, con il Green Pass, no? Se non ce l'ho, non posso entrare. Allora, qual è il super in che consisterebbe? Il super consisterebbe nel fatto che quel documento, quel Green Pass, ce l'ha chi si è vaccinato. Intanto segnalo che l'iniziativa delle terze dosi ravvicinate ha già preso corpo, diciamo, sperimentalmente avevo chiesto di poter per prenotare la terza dose, ma mi era stato, il sistema mi aveva risposto di no, perché ero ancora troppo vicino, secondo la vecchia regola, alla seconda dose. E ieri invece, diciamo, cioè, l'innovazione ha già funzionato, nel senso che il sistema mi ha detto venga appena possibile, cioè, arrivo, e quindi si può fare, è la cosa più semplice del mondo. Teniamo anche presente che tutto questo lo paga il cittadino, lo paghiamo noi con le tasse. Ora, una dose di vaccino costa 20 euro, un ricovero in terapia intensiva 1670 euro. Siccome paghiamo anche noi, cioè oltre a guadagnarci in salute, ci si guadagna pure in quattrini.
Non c'è dubbio, questa è una risposta precisa a una domanda, insomma, una riflessione che era stata fatta proprio in linea diretta, cioè il vaccino lo pago io e anche i ricoveri li paghiamo tutti quanti. Davide, ti stai prendendo anche tu i tuoi insulti, eh? Altra questione di par condicio.
Poi ciascuno,
perché solo
noi? Sono vaccinato.
Sei protetto anche contro gli insulti.
Assolutamente.
Da mo
allo scudo. Allora ripartiamo da Repubblica.
Da Repubblica l'apertura è questa: così difenderemo le donne, fermo, immediato e più tutele. Sono le anticipazioni della Gelmini sulle nuove norme sul femminicidio, se ne parla nella giornata di oggi. In realtà poi la giornata contro la violenza sulle donne è il 25 novembre, quindi è domani, ma insomma si comincia a parlarne già nei giorni precedenti. Poi suicidio assistito, Mario felice ma mi dispiace per mamma, Vivendi pronta all'affondo su Gubitosi sulla questione Tim, e poi a centropagina una fotonotizia, spionaggio elettronico francese per scovare i dissidenti in Egitto. C'è una foto dove c'è naturalmente anche Emmanuel Macron, ma di Francia si parla poi anche a pagina 20. Roma centrale in Europa, ecco il patto italo-francese. Domani al Colle la firma tra Mario Draghi ed Emmanuel Macron, maggior cooperazione tra i due governi, il testo poi andrà in Parlamento.
Quando si parla di questioni di politica estera bisogna sempre difendersi dalla retorica di Roma al centro, l'Italia protagonista. Siamo tanti a questo mondo, quindi è la cosa più importante, riuscire a vivere in pace se insieme, possibilmente facendo crescere la ricchezza. Allora, alcuni avranno da ridire, sicuramente il trattato del Quirinale, l'accordo di amicizia fra la Francia e la collaborazione fra la Francia e l'Italia in rigoroso ordine alfabetico. Segnatevi le correnti politiche, scoprirete che sono gli stessi che ce l'avevano con l'asse franco-tedesco. Dopodiché domandatevi, scusi, siccome quel trattato c'è già fra la Francia e la Germania, adesso che c'è anche tra la Francia e l'Italia dovreste essere contenti, ma siccome la coerenza non è una roba che mastica, no? E quindi diciamo l'importante è essere scontenti. Ovviamente Italia e Francia sono già amiche, da mo che siamo amici, c'abbiamo un pezzo di risorgimento insieme, c'abbiamo delusioni e c'abbiamo gioie che condividiamo e che ci portiamo dietro, ci mancherebbe altro. E quindi non è che il trattato che verrà firmato segna l'amicizia c'è già. Il punto è molto più delicato e importante, è questo, e cioè che nella costruzione delle istituzioni europee, in realtà, la Francia non ha mai pensato se stessa come un pezzo, oltre che dell'Europa, come noi del resto, ci mancherebbe altro, del mondo latino. Ha sempre pensato se stessa come una potenza a parte, la grandeur, che non è mai venuta meno. Beh, sulle questioni, per esempio, monetarie e del debito, si sono accorti che forse una cointeressenza c'è con l'Italia e con i paesi latini. Quindi valorizzare questo è un fatto importante. Poi ci sono le parti, diciamo così, minori ma rilevanti, come per esempio la collaborazione della polizia di frontiera. Sarà una firma da festeggiare, indubbiamente, senza pensare che naturalmente sia la svolta nella storia del mondo, perché questa non avviene mai, cioè, comunque non lo si sa prima, ecco.
Allora Davide, in questo minuto che ci resta prima di andare in pubblicità torniamo sulla prima di Repubblica. Grillo dileggia Conte, uno specialista in penultimatum durante un convegno. Il fondatore ha ironizzato sulla gestione del caso Rai da parte del leader del Movimento 5 Stelle. La replica ha un'idea non ortodossa della comunicazione. A te.
Ma diciamo, l'idea era quello che ieri ha detto il professor Conte, che lo stop alla presenza dei 5 Stelle presso la RAI, lo stop non era uno stop inderogabile. Bellissimo, lo stop inderogabile io trovo che sia assolutamente fantastico, è la dimostrazione che il politichese ha un avvenire davanti a sé, col nuovo, col vecchio, con quello che c'è sta in mezzo, con quelli che vengono prima, non c'è nessun problema. La verità è che semplicemente aveva reagito a una insoddisfazione del lottizzatore, supponendo che la sua assenza dai teleschermi fosse un danno per gli altri. Quando si sono accorti che l'assenza dei teleschermi era un danno per sé, dicevo vabbè, torniamo. E Grillo ha fatto quello che fa di mestiere normalmente, cioè l'ha preso in giro.
Allora, torniamo tra pochissimo ad approfondire altri argomenti sulle prime dei quotidiani. Adesso però diamo spazio alle notizie sportive. Naturalmente c'è tanta Champions e allora la parola a Massimo Lonigro.
Grazie Giusy. Ovviamente, come detto, si parla delle partite di ieri sera. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Il titolo di apertura: una Juve da 4. In Champions il Chelsea vince 4-0 e ora è primo. E poi in taglio basso l'Atalanta si complica la vita, per passare deve battere il Villarreal. Sul Corriere dello Sport anche qui: piccola Juve, dominio Chelsea, sorpasso in vetta, Allegri ma obiettivo raggiunto. E poi questa sera tocca alle milanesi, Inter, la carica di Inzaghi, di spalla sul Corriere dello Sport. Ora gli ottavi, insomma, mancano da 10 stagioni e quindi vedremo.
Queste le notizie dalle prime pagine dei quotidiani sportivi, ma ci sono tanti altri argomenti di cui vogliamo parlare anche oggi in rassegna stampa. E allora qualche minuto di pubblicità, poi torna Davide Giacalone con noi in rassegna. State lì.
Siamo tornati in rassegna stampa, 7:26 minuti, sulla prima del Corriere della Sera una fotonotizia, una bella fotografia di J.K. Rowling per le nuove minacce subite. Tra l'altro lei risponde: mi ci tappezzo la casa, ma insomma la situazione è piuttosto grave. Lasciamo raccontare a te, Davide, cos'è accaduto.
La situazione è molto grave. Molto grave, perché naturalmente nella posizione della Rowling, che ammiro per il coraggio, però diciamo così, è più facile da una posizione di grande esposizione, di grande notorietà e anche di ricchezza, cioè che non guasta in questi casi. No, lo dico con rispetto, ma poi ci sono tutti gli altri che magari sono meno difesi. Qual è il problema? Il problema è che la Rowling ha manifestato una sua opinione, che condivido, lo dico subito, che mi pare anche ovvia, e cioè che sentirsi donna non è essere donna. Non è che uno passa e dice mi sento donna e quindi sei donna. No, c'è un cesso biologico che mi pare evidente, ma mi pare proprio, come fai a sostenere il contrario? E poi, per carità, ci sono quelli che sono trans, che erano maschi, che si vogliono sentire femmine o viceversa. Ciascuno è libero, ma non è che siccome tu ti senti automaticamente io devo riconoscere che tu sei e quindi entri nel bagno delle donne, anzi partecipi pure all'Olimpiadi con le donne, al sollevamento pesi con le donne, perché non è così che funziona questo modo. Là, una cosa, adesso è arrivato questo movimento, questi giornalisti trans, che il cielo li perdoni, che hanno pubblicato la fotografia e l'indirizzo di casa della Rowling, perché appunto venisse minacciata fin qui via lettera, e da qui appunto la battuta mi ci tappezzo la casa. Però il punto è questo: uno non è che si può limitare a dire è roba incivile, e non basta. Questo modo di concepire la cosa, per cui odio ergo sum, cogito sì, buonanotte, ma insomma l'importante è odio ergo, siccome odio quindi sono, se odio quindi sei un incivile, la condanna è totale, non me ne importa assolutamente niente, nemmeno di cosa stai sostenendo, devi cercare di farlo in maniera civile e mandare le lettere a casa di una persona, perché prima qualche militante trans ha pubblicato l'indirizzo, è inciviltà, è violenza, è intimidazione, deve essere respinta con forza.
Solo perché una si è azzardata, no, ad esprimere il proprio pensiero. Allora, andiamo sulla prima della stampa. Troviamo questo titolo: House of Cards, gli abusi di Kevin Spacey, dovrà pagare danni per 31 milioni di dollari. A te.
Allora, questo è interessante sotto il profilo del diritto, come funziona il diritto in altri paesi, perché è la questione del... Kevin Spacey è stato, come vi ricordate, nel 2017 è nata la questione di avance sessuali, di molestie, eccetera, e quindi è dovuto ritirarsi, però non è mai stato condannato. Nessuno l'ha mai condannato per quel reato lì. Ma negli Stati Uniti conta molto anche gli impegni che hai preso in sede, diciamo, contrattuale. Siccome in sede contrattuale c'era scritto che non avresti creato problemi alla serie e che il tuo comportamento anche dal punto di vista dei costumi sessuali era noto, Kevin Spacey, cioè, diciamo così, non era una cosa che nessuno sapesse, che non avresti fatto nulla di questo nel sul set, invece sul set si è creato un problema di questo tipo. Quindi hanno fatto un collegio arbitrale. Il collegio arbitrale funziona normalmente uno tuo, uno mio, uno indipendente, e ci picchia tutto, paga 31 milioni di risarcimento al produttore. Come si vede, dove queste cose funzionano, il contratto poté più dell'indagine e del procedimento, che però non c'è, lui non è mai stato condannato, è da considerarsi penalmente innocente, però dammi 31 milioni.
Andiamo sulle pagine economiche, dalla prima del Sole 24 Ore, l'apertura: spesa e tasse, faro UE sull'Italia, il presidente Mattarella, occorre un supplemento di responsabilità. Poi invece in taglio basso si parla della rete idrica, mancano 12 miliardi sul piano di rilancio, c'è un bel approfondimento a pagina 18, insomma servono investimenti in questo settore. Cosa ci racconti, Davide, in questo?
Servono investimenti in questo settore, forse qualcuno si ricorderà il referendum, vogliamo l'acqua pubblica, l'acqua sia pubblica, e pubblica, beh, questo è il risultato. Le municipalizzate fanno acqua, ma non nel senso che te la portano, nel senso che la perdono. Le tubature sono in condizioni in cui si perde quello che oggettivamente è una cosa molto preziosa, cioè l'acqua. Occorrono investimenti, i soldi non ci sono, dice, perché il settore privato, perché il mercato non interviene in questa cosa, perché sarebbe anche peraltro redditizia, perché c'è stato un referendum che ha detto no, l'acqua la vogliamo fare amministrare, deve essere pubblica, che tradotto in un italiano più semplice significa la amministrano i partiti e la amministra il sindaco e la giunta. Ecco, il risultato è che i tubi perdono acqua. Al prossimo giro di demagogia un tanto al chilo, tanto per apprendersi un applauso, qualcuno avverta gli elettori di quali sono le conseguenze del dire queste sciocchezze.
grazie a Davide Giacalone anche per oggi, come sempre ci troviamo domattina intorno alle 7:10. Una buona giornata e buon lavoro a Davide Giacalone.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Ti parliamo di scuola, cioè
di invasioni.
Ecco,
invasioni sono nuovi metodi educativi.
Quanto
è importante abituare i bambini al contatto con la natura, a sporcarsi le mani con la terra, cose che io e Galletti non abbiamo mai fatto, evidentemente.
Ecco,
e si vedono.
Adesso vi porto adesso fuori nel giardino della mettente e vi sporcate le manine nella terra. Sì.
Vi porto in quel di Padova, dove c'è una scuola che, in qualche maniera, con un progetto finanziato dalla Regione Veneto, ha scelto di portare all'interno di una scuola.
Non ridere,
non rido.
Ma ce lo vuoi dire o vogliamo aspettare un attimo?
Ma io lo dico,
biscotti.
Aspettiamo.
No, non sono biscotti.
Non sono biscotti.
Ho detto sporcarsi le mani con
la avrà portato le piantine.
Vabbè, ascoltiamo l'oroscopo.
Ma tutti fanno gli esperimenti con le piantine e il cotone.
Ce lo dici dopo.
Salve a tutti, Ariete, dovete ritagliarvi tempo e modo per dedicarvi anche al vostro partner, che appare un pochino deluso dal vostro comportamento. Toro, volete essere più felici, sereni, senza magari troppi problemi? Ok, allora occorre che facciate un pochino di restyling tra le vostre amicizie. Gemelli, ultimamente vi state domandando perché avete fatto certe scelte nel passato. Adesso basta però, concentratevi sul futuro. Cancro, vi sentite in gran forma, pronti ad accettare e vincere molte sfide. Le stelle vi aiutano. Leone, il vostro atteggiamento ferirà qualcuno a voi caro, una persona molto vicina a voi. Dovete essere un pochino più attenti. Vergine, tempo ed energia devoluti al volontariato. Bravi. Ma quando è che pensate anche un pochino voi stessi? Bilancia, non riuscite a controllare una situazione? Per molti di voi sarà una novità, preoccupazione ed un certo nervosismo. Scorpione, molto bene l'attività in proprio, dovete e potrete tra l'altro seguire il vostro ritmo a meno che il socio non vi pressi. Sagittario, una sorpresa, avrete delle critiche da cui dovete prendere quello che è il lato propositivo. Mi sa però che c'è anche un pochino di invidia. Capricorno, Plutone continua in un suo lento transito, suggerendo obiettivi ambiziosi ed aiutandovi a stringere relazioni utili anche alla vostra carriera. Acquario, Marte potrebbe complicare la comunicazione con il partner e un pochino con tutti in verità, quindi attenzione a come vi muovete. Pesci, già da tempo accarezzate dei progetti per cambiare qualcosa in meglio nella vostra casa o sul posto di lavoro, e ce la farete. Per concludere, i numeri fortunati sono 23, 67, 41, 29 e 19. È tutto.
Firmato da Adele Procasca.
Insomma, cosa ci hanno portato in questa scuola di Padova?
Ce lo dici?
All'istituto comprensivo Don Bosco di Padova i bambini curano un pollaio, ci hanno le galline oltre al classico
le otto. Galline! Che allora, meraviglia. Spiegami come funziona.
Allora, c'è Peppa, c'è Zaira, c'è Polly,
hanno il nome?
C'è Vichy, certo, e vengono curati dai bambini, vanno lì, insomma, le pettinano, gli danno da mangiare.
Come le pettinano?
Vabbè, lascia fare, sono pettinano. Cose. Non si pettinano le galline.
Oh mio Dio, vedi che non è abituato. Non sacco, ma sai che fanno le uova?
Andranno
almeno
a prendere le uova,
cioè,
la mattina.
E mettono degli oggetti.
Ma come davvero?
Tondi.
Perché da dove arrivano?
No, vabbè, le basi, state lì.
In diretta con noi subito Giovanni Perria, c'è un'ultima ora. Giovanni, a te.
Sì, è una notizia che è arrivata pochi istanti fa, è stata comunicata dalla famiglia. Si è spento intorno alle 2 della scorsa notte Ennio Doris, fondatore e presidente onorario della banca Mediolanum. L'ha annunciato, come dicevo, la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo, che chiedono peraltro il massimo riservo sul loro dolore. I dipendenti e collaboratori del gruppo Mediolanum si stringono ovviamente alla famiglia, e ricordiamo che Ennio Doris fu tra l'altro protagonista di una rubrica qui su RTL 102.5, L'Ottimista, una rubrica molto apprezzata.
Imprenditore veramente di grandissimo successo, protagonista per anni della grande finanza italiana, avremo modo di ricordarlo. E pensate, è una notizia che arriva proprio nel momento in cui noi, come ogni mercoledì, ci preparavamo, siamo pronti tuttora a parlare di innovazione, a parlare di lavoro, a parlare di aziende che investono e formano e credono nei nuovi talenti. Lanciamo la sigla del Post in Fabbrica.
Da Confindustria, il Post in Fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
E proprio entriamo nel vivo del Post in Fabbrica. In quest'anno ve l'avevamo già annunciato, avremo ospiti almeno una volta al mese anche i vari ITS, questi istituti tecnici superiori di cui insomma vogliamo essere un po' partner dal punto di vista della comunicazione. E in questa settimana, in questa giornata, è venuto a trovarci Euclide Della Vista, che è presidente dell'ITS Apulia Digital Maker. Buongiorno, grazie per essere con noi. Tra l'altro in studio stamattina in diretta. Buongiorno Euclide.
Buongiorno. Allora, poco fa insomma nel fuori onda lei ci parlava di come è nata questa idea, come è nato il suo percorso. Soprattutto è tutto iniziato dalla radio, no? Dal mezzo da cui parliamo noi adesso. Ci vuole raccontare?
In realtà, esatto, in realtà io provengo dal settore della comunicazione e dell'ICT, diciamo, come forma imprenditoriale, e mi rendevo conto che praticamente era necessario seguire con tempestività quelle che erano le innovazioni tecnologiche applicate alla comunicazione. La radio, diciamo, è un mezzo, io lo vedo anche adesso dietro le quinte qui da voi, è un mezzo che ha saputo sposare immediatamente la tecnologia, forse anche più velocemente rispetto alla televisione. E quindi naturalmente io con il mio gruppo, diciamo, di collaboratori abbiamo cercato sempre sin da subito di sviluppare tutto internamente, sia a livello di infrastrutture software che hardware, per cercare di superare questo gap tecnologico. Però ci rendevamo conto che in realtà mancavano delle professionalità, delle skill. Insieme a degli amici imprenditori e ai soggetti istituzionali abbiamo messo su, insomma, questa fondazione, che adesso devo dire sinceramente ha fatto dei buoni passi in tutta la Puglia.
Allora, avete messo su questo ITS nel 2016, a questo punto ci sono tutta una serie di corsi, ci piacerebbe che ce ne ricordasse alcuni, anche perché poi inviteremo i ragazzi, insomma, che pensano a cosa fare dopo le superiori, no? Eventualmente a passare anche da voi.
Sì, devo dire sinceramente, noi siamo nati nel 2016 a Foggia, quindi con la sede legale della nostra fondazione a Foggia, e poi dopo successivamente abbiamo aperto sedi operative in tutta la Puglia. A Foggia siamo partiti con un percorso legato naturalmente alla comunicazione, che era un multimedia producer, quindi un tecnico che sapesse produrre in simulcast per tutte le varie formule di comunicazione, e quindi che sapeva anche modellare in 3D, sapeva realizzare un pochettino tutte queste nuove key di comunicazione. E in più abbiamo fatto un percorso avveniristico, un po' pionieristico, che era quello di Digital Farm, farm è tutto incentrato sulla digitalizzazione dell'agricoltura. Quindi siamo nel 2016 e abbiamo insegnato ai ragazzi a utilizzare i sensori, a raggruppare i dati provenienti da sensori a terra, sensori satellite e droni, e a creare dei sistemi di supporto decisionale. Quindi abbiamo fatto sempre percorsi innovativi. Successivamente, insomma, sono i percorsi che stiamo portando avanti adesso, sono i percorsi dedicati alla informatica pura, qual è quello di Developer 4.0, che lo realizziamo in tutte le nostre sedi e in collaborazione anche con principali aziende di informatica come Sprive, Auriga, Lynx e tante altre, oltre al distretto dell'informatica e Innova Puglia, che è la società in house della regione, proprio perché c'è questo fabbisogno, diciamo, a livello regionale di queste, certo, figure. E in più altri percorsi che sono digital video designer, effetti speciali per il cinema, color correction, sound designer, e un altro puro di modellazione 3D con una curvatura sulla programmazione in Unity C Sharp per realizzare applicazioni sempre più utilizzate nei sistemi museali, ma anche quelli industriali, di realtà aumentata e realtà virtuale.
Ecco, ci ricorda anche, perché fa sempre bene ricordarselo, qual è l'apporto fondamentale che gli ITS danno al mondo del lavoro in Italia?
Beh, devo dire sinceramente, gli ITS nascono proprio dal fabbisogno delle aziende, quindi praticamente hanno un tasso di placement stimato intorno a, si avvicinano al 98, al 100% in alcuni casi, devo dire, sì. Cito un esempio tipico, abbiamo concluso quest'anno l'anno scorso un corso a Molfetta, dove c'è la sede di un Esprima, di questa grande società di informatica, e beh, sono stati tutti quanti assunti, tutti i ragazzi, quindi un 100% di placement, che devo dire un risultato significante. Questo perché? Perché le aziende intervengono sin dal momento della progettazione del corso, quindi andando a definire quelle che sono le linee da
seguire, bisogna anche le esigenze proprie,
quindi praticamente la formazione è una formazione diretta e non può che essere, diciamo, di successo dal punto di vista del placement.
Allora, voi fate delle giornate in cui accogliete un po' gli studenti, dimostrate la situazione, dimostrate i vostri corsi e la scuola, li fate durante l'anno, quindi vogliamo anche un po' invitare questi ragazzi a, quando ragionano, diciamo, e stanno terminando le superiori, possiamo aprirgli quest'altra terziaria, non c'è solo l'università, non ci sono solo le accademie, ci sono anche gli ITS.
Esatto, questa è una cosa molto ma molto importante, noi lo facciamo attraverso l'organizzazione di alcuni open day per far entrare i ragazzi all'interno delle nostre sedi, delle nostre strutture, e far vedere con mano quello che abbiamo, i laboratori di cui disponiamo, e quindi far innamorare un pochettino i ragazzi di questa ulteriore opportunità. Devo dire sinceramente, lo stiamo iniziando a fare anche in maniera molto più sistematica con i PCTO, stiamo entrando come ITS.
Traduca, la prego, i PCTO?
Sì, chiedo scusa, sono l'ex alternanza
scuola-lavoro.
Okay. Anche questa è una bellissima opportunità. Ci dice proprio in 10 secondi come si raccoglie questa opportunità, c'è un sito, c'è un indirizzo?
Allora, noi praticamente stiamo facendo degli accordi direttamente con le scuole, con gli istituti secondari superiori, dove praticamente garantiamo un certo numero di ore di alternanza scuola e lavoro all'interno delle nostre sedi, coinvolgendo praticamente le nostre aziende partner. Perfetto. Quindi praticamente i ragazzi avranno un ventaglio di aziende con le quali dialogare.
Ringraziamo di cuore il nostro ospite Euclide Della Vista, presidente dell'ITS Apulia Digital Maker. A presto.
Grazie a voi. Posso fare un piccolo saluto? Siamo in radio.
Prego.
Ecco, un saluto a un mio caro amico che sicuramente mi sta seguendo. Ciao Mimmo, ciao.
Siamo pronti per il pensiero, mica che ci siamo dimenticati, del don Antonio, buongiorno.
Eccolo, sono qua, ciao. Pensiero buongiorno. Molto bello. I cammini guariscono le ferite dell'anima.
I cammini guariscono le ferite dell'anima, bellissima. Bello, grazie, no? Don.
Grazie davvero, Don Antonio.
Grazie,
ciao.
Mille.
Camminiamo. ciao.
Partiamo per le ultime news.
Oggi l'abbiamo sentito più volte, cabina di regia, Consiglio dei Ministri per le nuove misure proprio per fronteggiare la quarta ondata della pandemia. E allora approfondiamo le ipotesi sul tavolo e i purtroppo pochi punti fermi ad ora sul Super Green Pass invocato dai presidenti di regione, così come il dibattito in corso anche sull'obbligo vaccinale. Lo facciamo con Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale, spesso nostro ospite. Lo ringraziamo per essere con noi anche oggi. Buongiorno, bentornato.
Un piacere, buongiorno.
Ecco, professore, partiamo, come detto, da quei pochi punti che sono trapelati e che sembrano essere confermati, partendo dai tamponi, mancanza di obbligo di vaccino. È possibile che appunto questo cambiamento, soprattutto sul tampone antigenico, venga applicato?
Sì, allora dovrebbe esserci il Super Green Pass, cioè ovviamente col condizionale, dovrebbe esserci quindi un Green Pass rinforzato che vale soltanto per chi ha fatto il vaccino o è guarito, e invece il tampone dovrebbe ridurre la validità e servire a meno cose, probabilmente solo a lavorare, fare la spesa e fare le cose essenziali. Quindi una stretta, diciamo, all'austriaca, alla tedesca, con un Green Pass rinforzato per evitare zona gialla, zona arancione, zona rossa, che sono purtroppo i ricordi dello scorso Natale.
Ecco, Celotto, non ci sono ancora punti fermi invece per quanto riguarda la durata dei tamponi, ad esempio dell'antigenico, che potrebbe diminuire da 48 a 24, si dice?
Si dice, ovviamente col si dice si può dire qualunque cosa. Il tampone dovrebbe durare meno, il vaccino, la terza dose dovrebbe essere dopo 5 mesi, il Green Pass dovrebbe durare 9 mesi. D'altra parte il discorso è sempre quello, diciamo un anno fa, no? Siamo in guerra, e in guerra le misure vengono prese anche di volta in volta, si affrontano diverse emergenze, quindi ancora non siamo certi, però sicuramente ci sarà una stretta per capire come affrontare le prossime settimane.
C'è anche un po' di confusione, Celotto, sulla questione zone e applicabilità di queste norme che verranno evidentemente oggi, usciranno da questo incontro. Vogliamo capire se si può già intuire qualche cosa, se saranno applicabili già in zona bianca oppure nel momento in cui si colorano le zone.
Anche questo è da vedere. Noi ricordiamo che attualmente la nostra normativa prevede l'Italia a colori, quindi già adesso l'Italia può essere bianca, gialla, arancione o rossa. Dipende da tre fattori: numero dei contagi, numero dei posti letto occupati, numero delle terapie intensive. Sappiamo che alcune regioni, ad esempio il Friuli, Venezia e Giulia, rischiano già di andare in giallo. Ad oggi, se si va in giallo, che cosa accade? Mascherine obbligatorie all'aperto, limitazioni nell'uso dei ristoranti. Se poi si va in arancione o in rosso, addirittura si torna al coprifuoco e alla giustificazione giustificazione scolasticamente per uscire di casa, no? A quelle misure lì. Ora, probabilmente il Super Green Pass dovrebbe invece riguardare solo alcune zone, quindi solo le gialle, solo le arancioni. Però tutto questo oggi sarà una giornata chiara, ecco. Dovremmo saperne di più stasera.
Certo, aspetteremo ovviamente nuove informazioni. Si parla appunto di estendere anche l'obbligo di vaccinazione, che per ora è solo per il personale sanitario, anche per esempio alle forze dell'ordine, al personale della scuola.
Sì, allora se noi ricordiamo, anche il vaccino l'anno scorso è partito con la priorità a queste tre categorie: personale sanitario, personale scolastico, personale delle forze armate, che probabilmente sono le categorie più esposte, anche se facciamo tante polemiche dicendo però ci sono anche i tabaccai e le cassiere dei supermercati, no? Che sono la prima linea di queste battaglie. Probabilmente a queste categorie si arriverà all'obbligo vaccinale, ma anche qui può sembrare un obbligo duro, però continuando con la metafora della guerra, quando si era in guerra 100 anni fa lo Stato ci chiedeva cose ben peggiori, di abbandonare il lavoro e andare in trincea per 3 anni. Quindi anche queste misure devono essere sempre prese in un contemperamento degli interessi.
Ecco, Celotto, in questi giorni troviamo il suo ultimo libro nelle librerie, L'enigma della successione, edito da Feltrinelli, in cui ci racconta, insomma, del fatto che decidere chi comanda sia sempre stato difficile. Poi entra anche nel merito di un'elezione importante, l'elezione del Presidente della Repubblica. Non che ci sia questa scadenza in ballo nel Paese, no, non ce ne siamo accorti, abbiamo solo cominciato a parlarne 8, 9 o 10 mesi prima.
Sì, ma come sempre, allora è un modo per parlare di Quirinale, perché dal 3 gennaio si inizierà a convocare il Parlamento in seduta comune, che probabilmente voterà dal 15 gennaio. Però ovviamente, perché questa elezione è importante? Anche perché sappiamo che metterà in gioco non solo chi va al Quirinale, ma anche chi va al governo, se Draghi andrà al Quirinale, e quindi quando si voterà, perché le elezioni politiche sono nel 2023 e invece potrebbero anche essere anticipate. Io ho cercato di raccontarlo raccontando la storia proprio di come si va al potere nelle monarchie, nelle dittature, nel papato, nelle democrazie, e di vedere come questi meccanismi sono molto strani. Anche Enrico De Nicola, quando arrivò al potere, fu una storia molto strana e molto particolare.
Che lei, immaginiamo, racconterà in questo testo. Senta, come si stanno muovendo i nostri partiti rispetto proprio all'elezione di Mattarella, da osservatore, le chiedo?
Ma guardi, la situazione è veramente complicata, perché noi abbiamo in Parlamento due partiti che sono gravemente malati, no? Perché Forza Italia e i 5 Stelle sono in grande difficoltà. Non è che il PD e Lega Nord soffrono di miglior salute. Abbiamo un Parlamento in cui andranno a votare 1000 persone, perché abbiamo i parlamentari più delegati regionali, 1008 votanti, di questi circa 200 sono nel gruppo misto fuoriusciti. Quindi il problema è proprio questo, si vota con voto segreto e con voto segreto può succedere qualunque cosa, quindi bisogna capire anche se i partiti riescano a controllare i loro elettori.
Insomma, staremo a vedere. Nel libro lei spiega anche giustamente che sì, come accennava anche Enrico prima, comandare è difficile, decidere chi sarà il successore del capo è ancora più complicato, ma l'abbiamo visto anche in minima parte, secondo me, anche ragionando su Forza Italia, no? Berlusconi, che sembrava dovesse trovare un suo nuovo delfino, invece alla fine è ancora evidentemente lui in gran forza. Va bene, intanto ringraziamo Alfonso Celotto, ricordiamo L'enigma della successione, edito da Feltrinelli in libreria. Grazie per essere stato con noi.
Con piacere, buona giornata. Ma prima di Berlusconi ci fu Enrico VIII che fece cose serie.
E vedi, bisogna tornare un po' indietro.
Esatto. Grazie al professor Alfonso Celotto. Comprate il suo libro, è veramente una lezione straordinaria.
Vi vogliamo accompagnare nella casa di Elon Musk. Era a casa, no?
Era a casa sua.
Era a casa, era a casa sua.
Quante ne avrà, evidentemente?
Beh, sì, in una delle case.
In una delle case.
La migliore per fare ville, il lavoro da lì.
E anche smart-working. Elon Musk, uno degli uomini più ricchi del mondo, succede quello che succede da noi quando facciamo tutte queste chiamate, insomma, videochiamate soprattutto. A un certo punto spunta il figlio più piccolino, appena 18 mesi, quello che ha fatto sorridere non è tanto il siparietto a cui oramai siamo abituati, quindi insomma durante una chiamata spunta il bambino.
Concentrati.
Il nome,
esatto,
che è stato dato.
Ti prego.
Vi presento mio figlio, lui è XAE A12.
Come? Come si chiama?
X,
è un codice.
È scritto X, è un codice. AE A12.
La X perché rappresenta la variabile incognita. Sì. AE invece la pronuncia di in elfico di artificial intelligence.
Beh, scusa, ma la vera domanda, sì? Avrà un soprannome? Cioè, come
no,
lo chiameranno?
Ecco, come lo chiama? Perché AE.
In Calabria ci chiamiamo Oh.
Allora, cambiamo di nuovo argomento perché ci occupiamo di una notizia che è arrivata ieri. Il comitato etico dell'ASL delle Marche ha attestato che un uomo, Mario, un nome di fantasia, un tetraplegico immobilizzato a letto da 10 anni, possiede i requisiti per l'accesso legale al suicidio medicalmente assistito. Noi ne vogliamo parlare con l'avvocato Massimo Clara dell'associazione Luca Coscioni, che è collegato con noi. Buongiorno avvocato, grazie.
Buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
Ecco avvocato, ci aiuta a ricostruire la vicenda, qual è la storia di Mario e come è arrivato alla necessità di ricorrere al suicidio assistito?
Dunque, proprio in tre parole,
abbiamo dei problemi evidenti nel segnale, nel collegamento con lei. Chiediamo ai nostri registi di ripristinarlo
eventualmente,
o magari
al telefono,
switcharlo, sì. Al telefono, cosa sì, che sono abituatissimi a fare perché sono pronti ad ogni emergenza. Sicuramente è una questione che ha fatto molto discutere, di cui si è parlato molto ieri, soprattutto perché quest'uomo è il primo malato in Italia a ottenere questo via libera, e tutto questo avviene dopo la sentenza della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale su DJ Favo.
In molti, naturalmente in molti hanno sostenuto essere insomma un grandissimo passo avanti per il nostro paese. Ricordiamo che da molti mesi si stanno raccogliendo le firme proprio per poter accedere a questa tipologia di suicidio, su quello che viene definito il suicidio medicalmente assistito. Quindi questo Mario è il primo malato in Italia ad ottenere questo via libera dalla Corte Costituzionale. Sarà però il Tribunale di Ancona che deve dire ancora l'ultima parola, perché il Comitato ha sollevato dei dubbi sul farmaco indicato, ma chiediamo anche questo all'avvocato.
Sì, sperando che ora i mezzi tecnologici non ci facciano troppo.
Sembra rispetto. Molto meglio, prego.
Bene. Allora, buongiorno nuovamente. Mario era un giovane camionista che subì un gravissimo incidente stradale, conseguenza del quale è rimasto appunto completamente paralizzato. Ha subito tutto, si è fatto fare tutti gli interventi, ha chiesto e ottenuto tutte le cure del caso, persona che è stata curata in Italia e all'estero in tutti i modi possibili e immaginabili, purtroppo senza nessun risultato. È immobilizzato a letto, è un corpo in cui si muove la testa un poco, una mano, parla certamente ma non ha altre possibilità, dipende da una serie di trattamenti medici, infermieristici e farmacologici per poter sopravvivere, e ha deciso che quella vita non gli piaceva più, non la voleva più vivere, o comunque che vuole l'occasione in cui poter chiudere la propria vita nel giorno, nel momento, nel modo, con le persone che desidera. Ecco, questa in due parole è la sua storia. È una delle tante persone che potrebbero andare, e ci aveva anche pensato, aveva fatto le sue mosse per andare in Svizzera, ha preferito chiederci, entrando in contatto con noi, di poter arrivare all'assistenza al suicidio, come la sentenza 242 della Corte Costituzionale consente in Italia, perché vuole essere lui a scegliere non solo il giorno, ma anche la casa, le persone che ha vicino, la situazione in cui appunto concludere. Deve essere in certe condizioni, i cosiddetti, la faccio breve senza tecnicismi giuridici, quattro paletti della Corte Costituzionale, cioè malattia gravissima, nessuna prevedibilità di recupero, di guarigione, dolori spaventosi e volontà precisa, determinata in un paziente assolutamente cosciente, informato e responsabile. E su ordine del Tribunale di Ancona, la struttura medica, l'ASU delle Marche, ha constatato che questi requisiti ci sono. Quindi, ecco, correggo un attimino un dettaglio: non occorre più una pronuncia ulteriore del Tribunale di Ancona, che applicando la sentenza della Corte, che è legge, perché le sentenze della Consulta sono legge, ha ordinato di fare queste verifiche. Manca un ultimo passaggio, che sarà anche questo fatto con la struttura medica pubblica, perché anche questo prevede la sentenza della Corte Costituzionale, sulle modalità attuative, perché occorre prendere certi medicinali in certo modo, in una certa sequenza a seconda della persona, del peso, del momento. Morire in maniera non drammatica e sanguinaria, come purtroppo muoiono tanti suicidi disperati, non è cosa facilissima. Poi l'ultima scelta ovviamente spetterà a lui.
Ecco, avvocato, il vostro è un impegno che va avanti da diversi anni, abbiamo ricordato prima degli altri casi di questo tipo. Molti ancora confondono l'eutanasia con il suicidio assistito. Ci aiuta a fare chiarezza anche in questo?
Sì, il suicidio assistito è quello di una persona che estò alla normativa italiana, per semplificarci la valutazione, è una persona che intende arrivare al suicidio, che è nelle condizioni che dicevo e che eseguirà il proprio suicidio su se stesso, semplicemente aiutato. DJ Fabo doveva essere condotto in Svizzera perché non era in condizioni di guidare. Mario è in condizioni di doversi vedere offrire la siringa, la bevanda in cui sono sciolti i medicinali del caso, piuttosto che gli altri metodi, questa è una questione appunto medica che vedrà chi di competenza, da qualcuno, e in questo è aiuto.
È assistito.
L'eutanasia è qualcosa di più ampio, e cioè, anche qui semplificato, per un motivo non necessariamente di malattia estrema, ma di dolore esistenziale terribile, di malattia certamente, di infelicità assoluta, io desidero morire, ma per mia scelta chiedo a qualcun altro, io libero, cosciente, responsabile, informato, chiedo a qualcun altro di darmi la morte per morire in maniera la meno drammatica, la meno sanguinaria, la meno brutale.
Quindi nella versione eutanasia non sono necessarie i quattro paletti di cui parlava prima?
Nella versione eutanasia non è necessaria la situazione di malattie irreperibile, è necessaria però la situazione di assoluta coscienza, capacità maggiore.
Chiaro, certo.
Noi ringraziamo l'avvocato Massimo Clara dell'associazione Luca Coscioni, che è stato nostro ospite e ci ha aiutato a fare un quadro su questa vicenda. Grazie davvero, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Andiamo subito al nostro ospite già annunciato, Ragioniamoci Sopra è il suo nuovo libro, il libro del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, libro edito da Marsiglio. Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta anche in un coinvolgente viaggio nella memoria tra radici culturali e origini popolari, dalla cronaca di una stagione drammatica, quella dell'emergenza Covid-19, idee e nuove sfide per il tempo che ci attende. Grazie per essere con noi, al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, benvenuto. We'll be right back.
Grazie, buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità.
Buongiorno Presidente. Allora, noi vogliamo partire da una notizia che ci ha scosso questa mattina, l'abbiamo raccontata poco fa in Non Stop News, è la scomparsa nella notte di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum. Allora, deve sapere che Ennio Doris fu protagonista per anni di una rubrica qui su RTL 102.5, si chiamava L'Ottimista, e noi vogliamo far sentire a lei e a tutti i nostri ascoltatori un passaggio delle sue parole.
Un imprenditore quando va a letto pensando all'impresa che cosa fare.
Certo,
al mattino
certo.
Si alza con
è
quel penso, chiodo fisso.
Certo,
quello che stanno facendo gli imprenditori italiani, che naturalmente stanno facendo il loro lavoro cercando di avere condizioni che siano il più possibile favorevoli all'attività, è quello che fanno tutte le persone nel mondo che lavorano. Noi dobbiamo pensare che in questo momento in cui noi stiamo parlando, due terzi del pianeta stanno lavorando e solo un terzo sta riposando. In ogni istante del giorno e della notte, due terzi lavorano, un terzo riposa. Due terzi sono miliardi di persone, dove in mezzo centinaia di milioni di imprenditori pensano a cosa fare per migliorare la propria azienda.
Parole, insomma, che ci ricordano di chi sia stato e di chi sia Ennio Doris, ma non c'era bisogno di questo per ricordarlo a tutti noi, un grandissimo imprenditore. Allora, Presidente Zaia, un suo commento.
Ma guardi, dico che ho iniziato malissimo la giornata, perché io Ennio lo conoscevo, ho avuto modo di fargli visita anche in ospedale qualche mese fa, e devo dire che se ne va un pezzo di storia, se ne va un'icona nazionale, se ne va un galantuomo, una persona per bene. Guardi, potrei citare mille episodi anche dai suoi racconti, anche in quell'ultimo incontro, però gliene dico solo uno, che è quello più significativo. E quando è iniziato il Covid mi ha telefonato e mi fa: Luca, voglio dare una mano. E ho detto: beh, siamo qui, siamo in mezzo alla tragedia. È stata la prima telefonata che ho ricevuto, e dico che è stato il più grande donatore di attrezzature, di dispositivi di protezione, milioni di euro ha versato, proprio una disponibilità unica solo per la sua gente, cioè voglio dare una mano perché chi non ha possa avere. Questa era Ennio Doris. Oggi le possiamo dire queste cose, penso che sia assolutamente un merito che gli deve essere attribuito, la solidarietà, la volontà di aver sempre visto avanti, e poi un uomo di grande visione, lasciatemelo dire, c'è un uomo di grandissima visione, ma del resto non avrebbe fatto quello che ha fatto se non avesse avuto la visione che ha.
Grazie, grazie per questo ricordo, per questo racconto a Luca Zaia rispetto a Ennio Doris, e ha fatto riferimento in qualche modo al periodo della pandemia, che periodo che racconta anche in questo libro, quindi un po' le vogliamo chiedere adesso come lo ha vissuto, che riflessioni ha fatto, che si fa oggi dopo quasi due anni, no? di questo veramente momento complicato del mondo, di tutto il mondo.
Ma guardi, è un incubo. È un tunnel dal quale ne verremo fuori, per usare la visione di Ennio Doris, che il quale penso che avesse come direzione quella sempre di pensare che solo i pessimisti non fanno fortuna. Lui era fra l'altro una persona, lasciatemi che parlo ancora di Ennio, era una persona assolutamente ottimista e pensava sempre che dopo la pioggia viene sereno. Nel Covid dopo la pioggia verrà il sereno. Ovvio che siamo ancora in pandemia, abbiamo vissuto, stiamo vivendo questo incubo, siamo davanti a una quarta, quinta ondata, ormai abbiamo perso il conto, no? Però è pur vero che lo scenario è uno scenario che cambia in continuazione. Lo scenario di questa ondata è particolare. Intanto ci dice alcune cose. La prima cosa è che i vaccini stanno funzionando, perché guardi, le do il bollettino di questa mattina del Veneto, sono 1931 contagiati. L'anno scorso senza vaccini, con 2.000 contagiati al giorno, avevamo già 2.000 persone in ospedale, oggi ne abbiamo 500. L'83% dei miei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. Io rispetto le idee di tutti, però ho l'obbligo di dire ai miei cittadini e a chi ci ascolta che la vaccinazione è il vero grande fronte per l'ospedalizzazione e anche per il contagio. Riduce di 6 volte la possibilità di contagiarsi e di 8 volte la possibilità di essere ricoverati, e questo non è poco. Il Covid è una tragedia, lo scrivo nel mio libro, non è una semplice influenza, il Covid non è un'invenzione, il Covid non è vero che si può curare solo a casa e è risolta lì, il 95% dei pazienti si curano a casa, lo facciamo tutti lo facciamo,
certo.
Ma quel 5% che ha bisogno dell'ospedale ha bisogno a volte anche di una terapia intensiva e a volte non ce la fa.
Non c'è dubbio, noi ne abbiamo provato tutte le mattine, facciamo anche oggi, abbiamo dedicato la linea diretta a quelli che sono i passi in avanti che sembrano arrivare adesso, quelli legati al Super Green Pass. Presidente Zaia, allora qualche giorno fa quando si guardava al modello dell'Austria, quindi quello che era un lockdown solo per i non vaccinati, lei insomma si defilò un po' da questa idea, da questa convinzione di molti, perché diceva non è fattibile, insomma non condivideva quella linea. Il Super Green Pass, così come lo conosciamo, perché adesso noi abbiamo solo delle anticipazioni, la convince? C'è qualcosa su cui lei punterebbe in previsione del futuro, in previsione delle feste di Natale?
Ma guardi, io non è che sono stato defilato, io sono abituato a amministrare, a governare, e vedo se una cosa è applicabile oppure no. Penso che la storia in pochi giorni mi ha dato ragione. Il lockdown per i soli vaccinati non esiste in nessuna parte del mondo, punto. Neanche l'Austria l'ha fatto, perché gli è durato 3 giorni e poi ha dovuto comunque chiudere tutto. E per quanto riguarda il Super Green Pass, le dico che noi abbiamo... A parte il fatto che in questo momento non è dato a sapere quale sarà la proposta del governo, però le posso dire che noi come governatori abbiamo dato delle indicazioni, ovvero quello di non chiudere, perché comunque passando di colore di zona, già dal giallo passando all'arancione, ricordo che l'arancione prevede la chiusura dei confini comunali, la chiusura dei bar, dei ristoranti e tutta una serie di altre misure, tanto per rinfrescare le idee a chi si fosse dimenticato quali sono le restrizioni, per poi arrivare alla zona rossa che prevede la chiusura totale, che è una forma di lockdown, però che prevede solo la possibilità di andare al lavoro. Allora, ve le semplifico in questa maniera. Noi chiediamo di non chiudere e di fare in modo quantomeno di valorizzare l'aspetto di chi ha scelto di vaccinarsi, perché comunque è innegabile che la vaccinazione dei risultati dal punto di vista di sanità pubblica ce li sta dando.
Zaia, visto che facciamo così fatica a convincere questi non vaccinati a farlo, lei in qualche modo sarebbe per l'obbligo vaccinale?
Ma guardi, l'obbligo vaccinale, io non sono per l'obbligo vaccinale, anche qui, perché non è praticabile. Le do 2 esempi. Abbiamo i bimbi che hanno l'obbligo vaccinale per tutta una serie di vaccini e queste vaccinazioni non sono praticate da tutti. Nessuna campagna vaccinale al mondo ha il 100% delle adesioni. Ma se ci pensiamo e torniamo a bomba sul Covid, c'è già un obbligo vaccinale per gli sanitari. A voi risulta che tutti i sanitari si siano vaccinati nonostante l'obbligo vaccinale? No, perché addirittura se piuttosto fanno ricorso al TAR, piuttosto magari capita che si fanno sospendere il lavoro, ma non si vaccinano. Allora, cosa significa obbligo vaccinale? Qualcuno dovrebbe spiegare a me, che poi dovrò organizzare le vaccinazioni, cosa significa accompagnare con la forza pubblica.
Certo, lei dice, però ditemi come si applica, non basta dire obbligo vaccinale così.
Io dico, parliamo dell'amministrazione del possibile, sennò alla fine rischiamo di buttare parole al vento, cioè io mi preoccupo solo di questo.
Ecco, e sull'amministrazione del possibile arriviamo tra pochissimo parlando del suo libro. Per chiudere invece la parentesi legata all'attualità, c'è chi dice, ok, niente obbligo vaccinale, però ci auguriamo, questo non lo diciamo noi, lo dice chi pensa tutto ciò, ci auguriamo che con questo Super Green Pass veramente con il tampone si possa andare solo a lavorare, perché quella sarebbe la giusta via di mezzo. Lei, le faccio una domanda specifica sui trasporti pubblici, è d'accordo a prevedere l'obbligo di Green Pass solo con il vaccino anche per i trasporti pubblici? E poi passiamo al libro.
Ma guardi, qui si apre uno scenario che comunque ci porta a dire che se il trasporto pubblico lo utilizzi per l'obbligo scolastico piuttosto che per andare a scuola, la vedo difficile che si possa dire a qualcuno che se permetti a qualcuno di andare a lavorare con il tampone per la proprietà transitiva, cioè deve andare in qualche maniera a lavorare. Quindi capite perché faccio questo ragionamento, capite che anche il Super Green Pass e l'eventuale utilizzo del tampone o meno è tutto collegato a una serie di ragionamenti che devono poi concatenarsi l'un con l'altro. È inutile garantire il tampone al posto di lavoro se poi nel trasporto pubblico non lo garantisce.
E invece Green Pass ma con tampone e con vaccino per il trasporto pubblico?
Guardi, questo ce lo deve dire la comunità scientifica. Anche qui in questo paese si fa tanta confusione. Noi amministratori possiamo dare le nostre impressioni, però le faccio un esempio: il tampone quanto deve durare? 48 ore, 72, 24, 12, un'ora, sì. un istante, ce lo dice la comunità scientifica in base ai dati che ha, di certo non io che non sono un medico.
Allora Zaia, ragioniamoci sopra, che bello, già uno dice, almeno c'è la volontà di ragionare sulle cose, no? Su che cosa principalmente ha voluto ragionare in questo testo?
Intanto grazie nuovamente per questa opportunità. Ma fondamentalmente non è la cronistoria del Covid, perché magari rischia anche di essere noiosa. Approfitto di un'esperienza personale che ho fatto in trincea, la sto facendo ancora, per la lotta al Covid, per i veneti, per inquadrare il Covid come un Big Bang della storia, no? Come è stata la Seconda Guerra Mondiale, il 68, il crollo del muro di Berlino, le Torri Gemelle. Questo è un Big Bang della storia. E come tale, oltre alla grande tragedia sanitaria che immane, oltre 5 milioni di morti nel mondo, si lascia poi degli strascichi nella società che andremo giorno dopo giorno a conoscere. Cioè, la rivoluzione nel modello sociale ci sarà, c'è, è in corso. Solo per fare un esempio che magari può essere più banale, e ne parlo nel libro, è quello ad esempio della velocità che è aumentata la nostra vita, no? Pensate solo agli incontri virtuali, al video call, allo smart working. Se avessimo dovuto fare una legge in Italia per imporre lo smart working, avremmo avuto le insurrezioni. Il Covid ce l'ha imposto in 24 ore.
Insomma, ce l'ho fatto andare bene e ha anche messo in evidenza, e questo lei lo spiega bene nel libro, un modo di fare politica, perché in questo non la voglio chiamare, non è un manifesto politico ma è un libro di ragionamenti. Allora io dico, in questi ragionamenti lei racconta la concretezza, cioè perché la politica debba tirare fuori, e ce lo accennava poco fa, delle idee possibili, concrete, ecco, delle idee concrete. È stato il pragmatismo, Presidente, la sua forza, perché lei in Veneto è amatissimo, poi ci salutiamo.
Ma guardi, io penso che sia quello di dare le risposte alla gente e vivere con responsabilità il mandato amministrativo. Dopodiché, sa, no, noi amministratori abbiamo l'obbligo di fare delle scelte, lo dico anche nel libro. Io sono stato quel governatore che ha fatto la prima zona rossa in Italia, ho chiuso il comune di Bo con i militari e i varchi, ho chiuso il carnevale di Venezia, chiese, cinema, teatri, ho imposto i tamponi a tutti i cittadini di Bo, 3.500 tamponi. E allora vi dico, se fosse stata una semplice influenza oggi non sarei qui a parlare con voi del libro, ma magari di un'inchiesta della procura.
Certo.
Purtroppo non era un'influenza e ho avuto ragione. Anche qui ragioniamoci sopra. Gli amministratori vanno tutelati nel momento in cui fanno scelte difficili.
Certamente, grazie di cuore al governatore del Veneto Luca Zaia, il suo libro Ragioniamoci sopra, edito da Marsiglio, in libreria. Grazie, a presto,
a
ci sentiamo prestissimo. Siamo pronti per i saluti?
Siamo pronti per i saluti, sì, grazie ai nostri registi che ci hanno accompagnato fin qui, grazie a Ricchi Aristarco, grazie a Pio Ingegno, a Massimo Alberti, a Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a voi, a domani.